Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Vi salutano cordialmente Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Buona domenica, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Vi diamo il benvenuto questa mattina con una riflessione biblica curata dalla pastora riformata Simona Rauch. Al centro un passo del profeta Geremia che parla dell'esilio del popolo di Israele a Babilonia.
La seconda parte della trasmissione è dedicata alla figura del poeta e pastore riformato Kurt Marti, di cui ricorre il centenario della nascita. Il teologo bernese è uno dei massimi esponenti della letteratura elvetica dello scorso secolo.
Questa domenica e anche la prossima ripercorriamo i momenti salienti della sua vita e della sua opera.
In chiusura della puntata, la rassegna stampa e alcuni annunci.
Da circa un anno a questa parte, la pandemia da coronavirus ha modificato le nostre vite, trasformando abitudini e relazioni, facendoci diventare in qualche misura come degli esuli, persone esiliate dalla propria stessa vita.
Parte da questa riflessione la meditazione biblica che oggi viene proposta dalla pastora riformata Simona Rauch. Il testo biblico, letto dalla voce di Paolo Sesana, è tratto dal libro del profeta Geremia al capitolo 29.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Fin qui avevamo vissuto pensando che gli esuli fossero gli altri. Stavolta abbiamo scoperto che gli esuli siamo noi. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Da un giorno all'altro, il coronavirus ha fatto di noi degli esuli, dei deportati, uomini e donne portati via dalla loro terra, costretti a vivere lontano da tutto ciò che conoscevano e avevano di più caro, relazioni, attività, hobby, libertà. E quando si è in esilio c'è il rischio di dimenticarsi di vivere. È ciò che succede al popolo di Israele in esilio a Babilonia, a cui Geremia invia una lettera. Ascoltiamone un estratto.
Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele. Piantate giardini e mangiatene il frutto. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene.
E se questa lettera con il suo pressante invito a vivere fosse rivolta a noi? Dopotutto siamo noi a essere in esilio oggi. E il nostro esilio comincia a farsi lungo, come per Israele. Certo, esso non ha i contorni di Babilonia, non ha i confini geografici di una nazione straniera in cui siamo stati deportati con la forza. Eppure il nostro esilio ai contorni di un paese straniero anche per noi, di una terra che non conoscevamo, di una vita molto lontana da quella che vivevamo fino a un anno fa. La nostra Babilonia è fatta di numeri giornalieri che salgono e scendono, previsioni più o meno rassicuranti, grafici, statistiche, indicatori di contagio. Diversamente da Israele, noi però abbiamo scoperto di essere esuli nella nostra terra, in casa nostra. Abbiamo scoperto di essere esuli proprio in quello che consideravamo terreno nostro, nel campo delle nostre conoscenze, della nostra tecnologia, della scienza e della medicina. Ci siamo trovati in esilio dalle nostre abitudini, dalla nostra normalità e dalle nostre certezze, deportati improvvisamente nella terra straniera ed estranea dei divieti e delle chiusure, dell'incertezza e della precarietà. L'esilio può avere i contorni sconosciuti di un luogo estraneo come Babilonia, ma può anche avere i contorni familiari di casa nostra, una casa in cui improvvisamente ci sentiamo doppiamente disorientati perché i contorni sono rimasti quelli che conosciamo. E se perdere ogni punto di riferimento in terra straniera è normale, in casa propria è doppiamente spaesante. La lettera di Geremia ci obbliga a prendere coscienza della condizione di esilio in cui viviamo, ma ci dice anche che qualsiasi siano i contorni dell'esilio, siano essi i contorni sconosciuti di Babilonia o quelli familiari di casa nostra, lì dentro c'è una vita possibile, lì dentro c'è una vita da scoprire, perché è una vita che ci viene donata proprio dove noi pensiamo che non ci sia niente da vivere. Ci dice che in un luogo che può sembrare inabitabile come l'esilio c'è qualcosa da vivere. Ci dice che in un luogo inospitale come la nostra fragilità, la nostra debolezza e la nostra vulnerabilità c'è qualcosa da vivere, c'è qualcosa da scoprire e da condividere, da ricevere e da dare. Siete in esilio a Babilonia? Abitateci, stateci, viveteci. Siete in esilio a Lugano, Bellinzona, Vicosoprano o Zurigo? Viveteci. Non rinunciate ad accogliere la vita che vi sorprende fuori dai confini che conoscete. Non fate del vostro esilio una scusa per rinunciare a vivere. Non considerate il vostro esilio come una parentesi, perché non ci sono parentesi nella vita che Dio vi dona. No, non rinunciamo a riempire di vita i luoghi e i tempi del nostro esilio. Esso può essere un'esperienza feconda e creatrice perché ci costringe a ridisegnare i contorni e i confini della nostra vita. Ci obbliga a uscire dai confini che tracciamo noi alla nostra vita per aprirci ai confini della vita che Dio ridisegna per noi. Vivere in esilio come se non fossimo in esilio. È questa la condizione paradossale in cui ci chiede di vivere la lettera di Geremia. Vivere con un leggero decalage esistenziale, leggermente sfasati come quando subiamo il jet lag, per diventare contemporanei della vita e non del luogo, del tempo o dei contorni che essa può prendere per noi di volta in volta, per imparare a essere contemporanei della vita che ci viene donata nuova ogni giorno, che ci troviamo in esilio o in casa nostra. È questa la libertà di cui la lettera di Geremia parla agli esuli di Babilonia e a noi, esuli di oggi. Vivere con questo leggero décalage ci permette di porre gesti di fiducia nell'esilio della sfiducia, tracce di speranza nell'esilio della disperazione, segni di vita nell'esilio della morte. Ci permette di piantare quando ci sentiamo sradicati, di costruire malgrado la distruzione, di seminare ancora quando sentiamo la terra mancarci sotto i piedi. Ci permette di accogliere la vita che Dio non smette di suscitare e risuscitare per noi in ognuno dei nostri esili. Buona domenica.
Voltiamo pagina dopo la riflessione biblica tenuta dalla pastora Simona Rauch per dedicarci alla figura di un grande poeta e pastore morto 3 anni fa all'età di 96 anni.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Parliamo di Kurt Marti, di cui ricorre il centenario della nascita, con Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, co-traduttore, insieme a Beata Ravasi, della raccolta di poesie La passione della parola Dio. Ripercorriamo i momenti salienti della vita e i temi principali della lirica a sfondo religioso di Kurt Marti.
La seconda puntata andrà in onda il 31 gennaio, a 100 anni esatti dalla sua nascita. Il servizio è curato da Gael Kurtens.
Poesie, racconti, diari, saggi. È ampia e variegata l'opera letteraria del pastore svizzero Kurt Marti, il cui centenario della nascita accade proprio il 31 gennaio. Morto nel 2017 all'età di 96 anni, il teologo bernese è considerato tra i massimi esponenti della letteratura elvetica del secolo scorso, accanto a Max Frisch e Friedrich Dürrenmatt. Conosciuto anche per il suo impegno come attivista a favore della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato, Kurt Marti, che per più di 20 anni ha curato la comunità riformata della Nidek-Kirche di Berna, si è sempre visto anzitutto come teologo. In una registrazione del 1983, il pastore spiega così la sua scala di priorità.
Von einem bestimmten Punkt meines Lebens an ist mir Theologie am wichtigsten gewesen.
A partire da un certo momento della sua vita, la teologia ha preso il sopravvento sulla letteratura, rimasta in secondo piano, dice Marti. Semmai vedeva la letteratura come una possibilità per illustrare in modo letterario anche domande teologiche. Molti dei suoi scritti sono strettamente legati alla fede. Le sue poesie, dal linguaggio sempre schietto, limpido, pregnante, a tratti pungente, sono poco conosciute in ambito italofono. Alcune raccolte sono state egregiamente tradotte e tra queste l'ultima è La passione della parola Dio, a cura del teologo Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di Teologia a Roma, e di sua moglie, Beata Ravasi, di origini bernesi. Li ho incontrati a Roma nel loro appartamento, alle spalle della Chiesa Valdese di Piazza Cavour. La passione della parola Dio. Questo titolo è tratto da uno dei componimenti di questa raccolta. Fulvio Ferrario, come mai questa scelta?
Ma ci è parso che il titolo e quel testo evidenziassero bene alcuni temi caratteristici dell'opera lirica e del pensiero in generale di Kurt Marti, cioè la parola Dio è oggetto di violenza, consumo, erosione, strazio, dice nel testo, lacerazione. Forse ha inciso anche il fatto che io sono un pastore della Chiesa che parla spesso e scrive spesso di Dio, e la situazione evidenziata da Kurt Marti non mi è estranea. Noi abbiamo dalla Bibbia il comandamento sul nome di Dio, e il teologo nei confronti di questo comandamento è in una situazione molto delicata. Da questo punto di vista, questa poesia mi ha un po' folgorato, devo dire.
E allora ascoltiamola. La lettura è affidata a Paolo Sesana.
Sanguina da ogni ferita. Viene violentata ancora e ancora. È tradita, calpestata, frantumata, decapitata, torturata, squartata, disintegrata. Membra perdute sono state sostituite da protesi mostruose. È alienata da se stessa, da noi e da tutto. È schizzo, e neuro e psico. Trapassata di nuovo e di nuovo da aghi con i quali sono state iniettate sostanze aliene. Agonizza senza fine. È forse già morta o non ancora. O tuttora discute il consilium dei medici. E dunque divenne la parola Dio l'ultima delle parole, il più depredato di tutti i concetti, la più svuotata metafora, la proletaria del linguaggio.
Professor Ferrario, lei ha una poesia preferita?
Sono diverse quelle che io amo molto e vorrei raggruppare tre tipi, diciamo, di poesie. Una a parte è proprio la passione della parola Dio, perché mi mette di fronte al contenuto della mia vita, che appunto è stato parlare di Dio, e alla profonda ambiguità, alla profonda tentazione legata a questa condizione, alla condizione di chi parla di Dio. Il secondo genere è costituito dalle poesie che vorrei dire liturgiche, cioè Marti ha scritto delle poesie che io utilizzo volentieri per iniziare il culto, una specie di parafrasi dei Salmi, ad esempio. Ha scritto delle parafrasi del Padre Nostro e ha scritto una poesia che io amo molto, che lui ha intitolato Geleitwort, e noi abbiamo tradotto con viatico, che uso volentieri come benedizione alla fine del culto. E poi il terzo genere che amo profondamente sono le poesie che danno voce al dubbio, all'incredulità che abita in chi crede in un modo specifico che forse chi non crede non immagina.
Essere cristiani per Marti significava soprattutto impegno nella società e lui stesso si definiva cristiano di sinistra, ma non si era mai iscritto in un partito politico, anzi diceva che il suo partito era la Chiesa. Ascoltiamo questa registrazione del 2010 in cui spiega perché anche Gesù è di sinistra.
Ein linker Christ oder ein christlicher Linker, weil ich denke, Jesus war auch links mit seinem Eintreten für die Schwachen und die Entrechteten.
Le azioni di Gesù a favore dei più deboli e diseredati sono anche oggetto di una delle sue poesie, che si conclude con il timore che Gesù si sia smarrito, auspicandone il ritorno dall'esilio. Fulvio Ferrario, la militanza di Kurt Marti, chiamiamola politico-evangelica, gli costò cara.
Marti non è stato un martire, però gli hanno chiuso in faccia la porta dell'Università di Berna, dove lui era stato chiamato a insegnare omiletica, cioè come si fa una predica, ma appunto il cantone di Berna e la chiesa bernese non erano contente, volevano una persona più conforme al sistema. E poi naturalmente una polemica sull'altra, denunce, lui ha avuto polemiche con consiglieri federali noti per il loro sviscerato anticomunismo, che naturalmente lo accusavano negli anni della guerra fredda di essere un comodo agente dei bolscevichi, comodo nel senso che lui viveva tutti gli agi di un paese che già allora cominciava a essere assai ricco. Comunque certamente un paese benestante, sicuro in Occidente, e lì nei salotti, questa era la critica, Marti sdottoreggiava con il proprio sinistrismo. Che tipo di dissenso? Io direi è il dissenso di uno svizzero che ama il proprio paese, mantenendo però anche la libertà di essere critici.
Critici, ma con il beneficio del dubbio. In Kurt Marti la categoria del dubbio è centrale.
Ich glaube, der Zweifel und das kritische Fragen, das gehört zum Glauben.
Credere dunque, ma sempre con spirito critico, dice in questa registrazione del 2011. Se da una parte lui stesso è arrovellato dal dubbio sull'esistenza di Dio, dall'altra diceva di non riuscire a pensare ateisticamente. In una poesia esprime addirittura l'invidia che prova nei confronti degli atei perché non si devono costantemente confrontare con la categoria del dubbio. Fulvio Ferrario, che ruolo ha il dubbio nel pensiero di Marti?
Ha un ruolo profondo, dove profondo per me qui vuol dire che descrive con precisione un certo tipo di fede. Cioè io devo dire mi riconosco profondamente nel ritratto che Marti fa di un'interrogazione radicale che colpisce nella profondità e che accompagna la fede. Io credo che il dubbio sia l'ombra della fede e questo è anche quello che ho potuto trovare nell'opera di Marti. Un'attenzione che bisogna avere e che credo lui avesse è non civettare col dubbio, cioè non avere questo atteggiamento coquette per cui in qualche modo il dubbio diventa un tema da salotto. Il dubbio fa male, fa soffrire e non è una cosa bella in sé, è una cosa che semplicemente esiste e a me piace di Marti questo, che mi pare che egli insegni a non censurarlo, a lottare, a discutere col dubbio e a farlo però a viso aperto, cioè senza paura, senza un complesso di inferiorità nei confronti del dubbio e di chi non crede. Non c'è nessuna ragione di essere supponenti, sicuri di sé, proprio per niente. Al tempo stesso neanche così timidi e timorosi. La parola dell'Evangelo ha anche la capacità di accompagnarti attraverso il dubbio.
Su una cosa Marti non aveva dubbi, sul fatto che Dio è amore.
Gott ist Liebe, in diesen drei Wörtern, das ist so klar, dass damit auch alle missbräuchlichen Berufungen auf Gott ausgeschaltet werden.
La sua confessione di fede del 1985 intitolata Credo post apostolico comincia proprio così. Dio è amore. La nostra conversazione con il teologo Fulvio Ferrario, in occasione del centenario della nascita del poeta e pastore svizzero Kurt Marti, prosegue domenica prossima e ci riallacceremo esattamente qui, coinvolgendo anche la co-traduttrice dell'ultima raccolta di poesie di Marti, Beata Ravasi.
L'intervista a Fulvio Ferrario, così come tutta la puntata di Tempo dello Spirito, può essere riascoltata o scaricata collegandosi al sito internet della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Vi ricordiamo inoltre di continuare a seguirci e farci arrivare i vostri commenti sulla pagina Facebook Voce Evangelica. Collegatevi inoltre al sito internet voceevangelica.ch. Notizie, interviste, dossier e tutti gli appuntamenti delle chiese riformate di lingua italiana.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Alcune segnalazioni adesso dalla stampa evangelica.
Il 7 febbraio di 50 anni fa gli elettori maschi svizzeri concedevano il diritto di voto a livello federale alle donne, insieme al diritto di essere elette. Dietro questa conquista politica c'è stato anche un lungo lavoro svolto da molte donne e molti uomini nelle chiese riformate cantonali elvetiche. Di questo lavoro nelle chiese, iniziato ai primi del Novecento e proseguito per tutto il XX secolo, parla il numero di gennaio-febbraio del periodico evangelico Frauenforum. La pubblicazione, di 28 pagine, è interamente dedicata al tema dei diritti delle donne nella Chiesa. In 9 articoli, altrettante autrici e un autore, affrontano da vari punti di vista la questione del ruolo delle donne nella società e in particolare nella Chiesa. La teologa Esther Kobel analizza la posizione dell'Apostolo Paolo alla luce degli scritti del Nuovo Testamento. La storica Heidi Witzig illustra la figura di Clara Ragatz, moglie del noto teologo riformato grigionese Leonard Ragatz, pioniera delle lotte femministe. Un altro ritratto, curato dalla storica Christine Christ von Wedel, è dedicato alla figura di Kunigund Feldges Öri, basilese, teologa, pioniera del diritto di voto delle donne. Altri ritratti sono dedicati alla teologa bernese Dora Scheuner, che iniziò a predicare nelle chiese riformate già negli anni 20 del Novecento, e ancora a Hanni Schildt, esponente del socialismo religioso. Interessante il contributo di Pierre Erne, il quale sta lavorando a una pubblicazione sulla storia del diritto di voto femminile e dell'ordinazione delle donne in Svizzera. Nell'articolo Erne ricorda che parecchie chiese cantonali riformate introdussero il diritto di voto e di eleggibilità delle donne già nei primissimi decenni del Novecento. Nel numero di gennaio-febbraio di Frauenforum sono segnalate anche alcune mostre previste prossimamente, Covid permettendo, e dedicate all'anniversario del diritto di voto. È possibile ordinare copie della rivista via internet sul sito frauenforum.ch. Una segnalazione che riguarda la televisione. Questa mattina alle 8.45 su RSI La 2 va in onda La Domenica Insieme dalla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. La rubrica presenta un breve culto, musica e preghiere. La predicazione è affidata al pastore riformato Daniele Campoli.
Prima di chiudere, un appuntamento organizzato dall'ABSI, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Si svolge in queste settimane un ciclo di incontri online sul tema Bibbia, religioni e violenza, con esperti, teologi, biblisti storici dal mondo cristiano, ebraico e islamico.
Il prossimo appuntamento è per martedì 26 gennaio alle ore 20:15 con l'intervento del biblista e pastore battista Angelo Reginato sul tema La violenza nel Nuovo Testamento. Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione ci si può collegare al sito apsi.ch.
con questo appuntamento è tutto, grazie per averci seguito e un ringraziamento anche al tecnico Gianni Zocchi, oggi in studio con noi.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica, a risentirci.